Buongiorno e un benvenuto a questa nuova puntata di Cinque Libri. L'ospite di oggi è Alberto Bradanini, già ambasciatore d'Italia a Pechino e console generale a Hong Kong precedentemente, quindi si capisce parleremo di Cina. Mi piace ricordare l'obiettivo di Cinque Libri, che è quello di stimolare alla lettura fornendo dei consigli e anche di rifamiliarizzarci con l'oggetto del libro. Infatti abbiamo qui i libri di cui discuteremo oggi e anche li sfoglieremo, ne parleremo di fronte a loro. Su questo la Cina credo possa darci alcune ispirazioni, anche se abbiamo una immagine giusta anche dei cinesi come molto legati al mondo digitale, in realtà sono lettori accaniti o perlomeno persone che hanno nel libro come oggetto da avere, da sfogliare, da consultare un valore importante. Ricordo ad esempio le tante book city che in costruzione nelle città cinesi, o anche la recente moda di biblioteche, bed and breakfast nei più remoti luoghi di campagna, dove si scappa dalla città e si passa magari un weekend in mezzo ai libri. Quindi è una possibile ispirazione. Però l'incontro di oggi può avere anche un altro valore più specifico, che è quello che ci vede docenti, amministrativi, studenti, molto spesso interagire con la Cina per ragioni di scambio su scienze, tecnologia, su ingegneria ed architettura, ma al Politecnico non abbiamo gli insegnamenti o gli specialismi della lingua cinese, della storia o di conoscenze economiche sulla Cina. Quindi spesso chiediamo aiuto, lo abbiamo fatto spesso con Alberto Bradanini o con anche i nostri amici dell'Università degli Studi, però avere una serie di consigli su come affrontare la Cina e su come conoscerla può essere utile per tutti coloro tra noi che hanno relazioni, viaggi, occasioni di collaborazione. Quindi possiamo iniziare. Prima di dedicarci ai cinque libri, credo che sia utile fare un'operazione. Riprendo una tua immagine che ricordo utilizzavi ieri, ovvero quella del bandolo della matassa, cioè la Cina è una matassa anche abbastanza intricata, difficile da districare in termini di conoscenza, ma non ha un solo bandolo da cui iniziare. In qualche modo dovremmo scegliere da che punto prenderla per poi iniziare a esplorarla attraverso i cinque libri che hai scelto per noi.
Grazie mille, caro Michele. Mi piace quindi iniziare questo mio intervento con un'espressione di gratitudine nei tuoi confronti. Innanzitutto, sei stato l'animatore di questo esercizio, insieme anche al nostro comune amico, professor Juan Carlos De Martin, e ben inteso dietro voi due, il rettore del Politecnico di Torino. E i tanti amici professori che ho conosciuto negli anni scorsi. È per me un onore, ma nello stesso tempo è anche un compito difficile perché avvicinarsi alla Cina è come dicevi un momento fa con questa immagine, cercare di districare una matassa. Il bandolo non è uno solo, sono tanti. Io con la mia umile conoscenza di questo paese una volta che mi ero sbarcato molti anni fa, mi ha catturato e mi ha avvolto in una passione intellettuale, innanzitutto, ma anche poi scientifica, storica e poi professionale, perché ho passato tanti anni al servizio dello Stato italiano in Cina. Ecco, nello stesso tempo è un paese che ha tante letture e sotto diversi aspetti rimane anche oggi un paese un po' misterioso. Allora, io ho suggerito nella mia umile disposizione, diciamo, di conoscenza e di scelta personale alcuni libri che toccano sia il pensiero classico cinese, sia la storia, sia l'attualità. Potremmo partire cercando di definire insieme, perché si tratta di un dialogo, anche se parlo prevalentemente io, ma insomma è un dialogo ideale con tutti voi che mi ascoltate, alcuni aspetti, alcuni concetti meglio, su cui ragionare per entrare in questo mondo, dicevo prima, un po' misterioso. Ecco, il concetto di cinesità ci potrebbe aiutare su questo percorso. Cosa vuol dire essere cinesi? Essere cinesi intanto vuol dire essere figli della più antica civiltà del pianeta. che risale forse a 3.000 anni or sono, forse a 2.500 anni or sono, ma comunque antecedente alla civiltà occidentale, diciamo storiograficamente documentata. Una civiltà che è giunta fino ai giorni nostri in buona salute, anzi secondo alcuni in ottima salute. L'unica altra civiltà oltre a quella greco-romana che ha lasciato un'impronta sulla storia del mondo. La Cina è nello stesso tempo un paese continente perché è geograficamente uno dei paesi più grandi al mondo, un paese civiltà per le ragioni che ho appena detto e un paese ideologia perché è governata da un partito comunista che fonda le sue radici sulla ideologia marxista. Ma cinesità vuol dire anche immergersi in una contraddizione dialettica, perché un conto è cercare di definire cos'è il cittadino cinese oggi, un conto è cercare di definire cos'è la Cina oggi. Il cinese ideale, secondo un certo approccio storico e etico e ideologico, è una sintesi delle tre grandi tradizioni filosofiche o se si vuole religiose, anche se il termine religione ha una nozione diversa in Cina rispetto all'Occidente, e vale a dire il confucianesimo che è una scuola di organizzazione della società, il buddismo che peraltro è una esogena perché non è originata in Cina ma poi è entrata in Cina e ha lasciato un'impronta importante anche sul pensiero, sulla storia del pensiero cinese, e poi, ben inteso, il taoismo. Mentre i cinesi possono essere confuciani oppure no, possono essere buddisti oppure no, vi è una scuola di pensiero che dice che tutti i cinesi sono però taoisti. Il taoismo, e direi che con questa mia affermazione facciamo ingresso nella presentazione dei primi due libri tra i cinque che sono sotto i nostri occhi quest'oggi, che trattano rispettivamente il pensiero taoista e il pensiero di Confucio. Come avviene per i grandi fondatori delle religioni o dei grandi pensieri classici, ebbene né Confucio né Lao Tzu hanno scritto loro direttamente i testi che hanno originato la loro scuola di pensiero, così come Gesù Cristo non ha scritto i Vangeli, così come Socrate non ha lasciato nulla di scritto, così come Buddha altrettanto. Sono stati i loro successori che hanno in qualche modo raccolto sia oralmente che per iscritto il lascito filosofico, le tracce su cui si sono piegati questi grandi uomini e li hanno fissati nella storia e in questo modo sono giunti fino a noi. Ecco, i dialoghi di Confucio, ad esempio, sono una sintesi del suo pensiero che è stata fatta dai suoi discepoli, e una sintesi però straordinaria, perché il pensiero confuciano è alla base della costruzione psicologica e sociale del cittadino cinese dell'età classica. O se si vuole, dell'età premoderna, quindi non soltanto l'antichità classica, ma anche quella che arriva fino alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, con la conquista del potere da parte del Partito Comunista, alcune nozioni, alcuni fondamenti del della cultura cinese in termini di priorità vengono modificati, perché Confucio viene identificato come il grande nemico da abbattere da parte di Mao Zedong. Prima di arrivare a questo, cosa Confucio ha voluto lasciare ai posteri? Ha voluto lasciare i fondamenti di una società ideale o di una società che tende all'idealità, cioè una società quindi armoniosa, una società all'interno della quale i conflitti possono essere gestiti in conformità con i bisogni essenziali dell'uomo. Quindi le cinque relazioni fondamentali dell'essere umano, quelli con i membri della propria famiglia, gli amici, la società circostante e, ben inteso, con l'imperatore. L'imperatore che rappresenta l'autorità massima, che è però non svincolata neanche lei dai doveri morali. Quindi Confucio è il filosofo del dovere morale. È tutt'altro che il filosofo del conservatorismo, come invece è passato alla storia, perché non solo Confucio affidava all'imperatore il compito del buon governo, in mancanza del quale persino la rivolta era legittimata, persino la rivoluzione, quindi diremmo oggi, ma richiamava l'impegno morale degli intellettuali. Gli intellettuali di allora erano praticamente i mandarini, quindi i funzionari dello Stato, erano solo loro che potevano studiare, gli altri erano contadini. Ebbene, richiamava l'impegno degli intellettuali a vigilare sulla gestione dello Stato e sul rispetto da parte dell'imperatore del suo impegno morale a governare il paese in funzione dei bisogni del popolo. Beh, questo è tutt'altro che una posizione conservatrice. Per quanto riguarda il terzo aspetto che a mio avviso forma questo sincretismo che noi chiamiamo cinesità, e cioè il taoismo, possiamo dire che mentre Confucio si occupa della società e il buddismo si occupa del dolore dell'uomo, perché Buddha aveva scoperto, uscendo dal palazzo reale, l'esistenza del dolore, della vecchiaia e della morte, e aveva deciso di dedicare le sue forze per ridurre la sofferenza dell'uomo. Quindi il buddismo è entrato in Cina e in sostanza ha ammorbidito la postura di durezza che il cinese classico, non solo quello governato dal pensiero confuciano, che comunque così ha preso dei secoli per imporsi nella società, una società che insomma aveva altre articolazioni, non soltanto quelle che toccavano appunto l'idealità che Confucio aveva escogitato nella sua mente. Pensiero buddista si mescola con quello taoista e sfocia in una postura più morbida nei confronti della natura, perché il taoismo vuole l'uomo esposto alla durezza della vita. Il taoismo si occupa dei grandi interrogativi dell'essere umano, il senso dell'universo, il significato della vita e la postura nei confronti della morte. In realtà il taoismo ha due genesi, una di natura scientifica, se vogliamo, perché il taoismo nasce come tentativo di individuare il percorso per rendere l'uomo immortale, quindi l'alchimia. È un approccio evidentemente prescientifico, ma che necessariamente sfocia poi nella scienza, perché la manipolazione delle sostanze materiali significa la scoperta del metodo scientifico, naturalmente un metodo scientifico diverso da quello scoperto da Galilei qualche secolo più tardi in Occidente. Però il taoismo ha anche una genesi speculativa, come dicevo prima, cercare di dare senso alla vita dell'uomo. E poi è un profilo persino politico, perché i taoisti si opponevano al burocratismo feudale dei mandarini confuciani e quindi avevano escogitato un percorso per tenersi a distanza dalla società e vivevano in comunità separate, lontano, nelle foreste o nei monti, e ci sono insomma delle tracce ancora oggi in Cina, queste statue meravigliose, no, che loro avevano scolpito in luoghi di un fascino particolare.
Ecco, richiamo magari i primi due libri di cui hai già detto le principali caratteristiche, questo, i dialoghi di Confucio raccolti a partire dal V secolo, quindi per intenderci siamo contemporanei a Platone, e invece qui un libro di Henri Borel, Wu Wei, che è uno dei concetti fondamentali del taoismo, che invece risalgono al VI secolo avanti Cristo. A me interessa particolarmente questo che hai detto, che nascono di fatto come filosofie, come modi di pensiero, assurgono poi a religioni, cioè se andiamo a Pechino, due degli edifici principali del centro storico sono il Tempio di Confucio e il Tempio del Cielo, custodito dai taoisti, però differentemente da come possiamo vedere noi un'idea di religione che è alternativa, cioè in qualche modo sentirsi affine all'una all'altra, sono complementari. Io ricordo in uno dei primi momenti in cui viaggiavo in Cina, quindi molto spaesato, come per tanti versi sono ancora, ma un collega che mi diceva: io mi sento confuciano in pubblico e taoista nell'intimo e nel privato. Quindi proprio per dire come questi due modi di pensiero, uno verso la società e uno invece rispetto all'agire individuale nei confronti della natura, poi si intreccino e fanno parte di un'unica idea di cinesità. Secondo te perché può essere interessante leggere questi due libri oggi e in particolare qui dall'Italia?
Beh, mi sembra che tu abbia detto già molto. È interessante perché è un'introduzione al sincretismo cinese che consente l'appartenenza, l'affiliazione simultanea a diverse scuole di pensiero. In Cina si può essere taoisti e ben inteso confuciani, anche perché dicevamo prima queste due scuole di pensiero si occupano di cose diverse, e poi anche buddisti, ma persino cristiani o anche musulmani. Non esiste, come in Occidente, la scelta esclusiva, perché il mondo è capace di accogliere qualsiasi profilo di sensibilità umana, secondo questo profilo di cinesità. Ma questo libro di Henri Borel è particolarmente interessante, a mio avviso, presuppone ben inteso la lettura del Tao Te Ching, cioè del libro della via e della virtù, scritto suppostamente da Lao Tse, l'ideatore e il sintetizzatore, se vogliamo, del pensiero taoista che si perde nella notte dei tempi cinesi dell'antichità. Questo libro è un tentativo di spiegare un concetto fondamentale del taoismo, cioè Tao, che significa, secondo l'accezione più comune, via, e cioè il percorso, ma si interroga Henri Borel, che era uno studioso olandese, nonostante il nome che potrebbe sembrare francese, in realtà era olandese, vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, uno studioso profondo dell'Oriente, dove ha passato la maggior parte della sua vita. Ebbene, a suo avviso Tao non significa via, perché via presuppone un luogo di partenza e una direzione, non un punto di arrivo ben inteso, ma una direzione di marcia. Ecco, a suo avviso invece Tao, attraverso i suoi studi anche sinologici, la sua lettura del testo originale, e lui produce anche delle prove al riguardo, a suo avviso Tao significa anima universale della natura, oppure semplicemente il chi, cioè l'energia, ma se vogliamo tradurlo insomma in termini anche lucreziani, potremmo dire, la natura vera e propria. Ecco, io ho cercato addirittura di leggere tra le sue righe e di individuare un significato, diciamo, un po' diverso, ma persino poetico, che a me piace molto, e cioè il Tao è il respiro profondo dell'universo. Ecco, non è soltanto quindi la via, ma è quell'energia che dovrebbe essere chiamato appunto respiro, perché rende meglio l'idea, o soffio, che tiene in piedi l'universo, e ben inteso al centro dell'universo, l'uomo. Quindi suggerisco di leggere, per chi vuole avvicinarsi al pensiero cinese, certamente i dialoghi di Confucio, il Tao Te Ching e questo libro breve ma molto penetrante di Henri Borel, e come terzo elemento, dicevo prima, il buddismo, e sul buddismo la letteratura è infinita, ciascuno può fare la sua scelta. Ma vorrei chiudere con una chiusa, e cioè quando parliamo di cinesità, quando parliamo di pensiero classico, non dobbiamo necessariamente avere di fronte la Cina di oggi. La Cina di oggi è ancora un'altra cosa. Non significa che tutto ciò è stato cancellato dalla modernità, sarebbe superficiale affermare ciò, ma inevitabilmente il popolo cinese, che non solo ha attraversato ogni genere di tragedia nel secolo dell'umiliazione, che va dal 1848, alla prima guerra dell'oppio, fino al 1949, la dichiarazione di indipendenza della Cina con la proclamazione della Repubblica Popolare, ebbene, non soltanto queste tragedie, ma anche una trasformazione al suo interno che incide sulla cinesità del cinese contemporaneo, da quando il Partito Comunista Cinese governa la Cina.
Ringraziandoti ancora per questa selezione, che credo sia stata abbastanza dura, no? Solo 5 libri rispetto alla pluralità di possibili scelte. Ricordo che oltre a esserti occupato della Cina come diplomatico, l'hai fatto anche come studioso. Avevamo presentato il tuo ultimo libro qui al Politecnico proprio nel 2019. Ecco, quindi la scelta molto ristretta, 5 libri, ma questo mi sembra uno dei più trasversali. Il libro che Han Cheng, sinologa francese, che peraltro è traduttrice in francese dei dialoghi di Confucio, ha scritto nel 97, poi pubblicato dalla piccola biblioteca Einaudi in 2 volumi che stai sfogliando, mi sembra interessante riprenderlo per il fatto che si affronta tutto quello che abbiamo già detto, cioè taoismo, confucianesimo, l'accoglienza molto variegata, molto articolata del buddismo, però si arriva anche al Novecento e quindi alla relazione di tutta questa complessità di pensiero con il mondo occidentale. E quindi hai qualche commento a partire dal libro della Cheng, ecco, sull'incontro tra Occidente e Cina?
Ecco, si tratta, come tu dicevi un momento fa, di una scelta personale, anche insomma rischiosa, perché credo che ogni giorno vengano pubblicati più di 300 libri in tutto il mondo sulla Cina. Quindi, insomma, si può immaginare qual è l'accumulo di conoscenza, o di, diciamo così, pseudoconoscenza, qualche volta il libro è quello che è, avviene in tanti paesi al mondo sulla storia e sull'attualità di questo gigante asiatico. Quindi questa scelta che abbiamo fatto di questi 5 libri vuole essere solo un percorso introduttivo. Tant'è vero che non vi è tra questi libri nessun libro di geopolitica, di economia e di relazioni internazionali che oggi riguardano la Cina e che avrebbero giustificato, insomma, in qualche maniera una scelta diversa. Reputo che per capire quello che avviene sul fronte economico, politico, dei rapporti scientifici, della geopolitica del mondo, ecco, e che riguarda la Cina, sia necessario avere delle basi, delle fondamenta, come quando si costruisce una casa. Voi ingegneri mi insegnate che non si può partire dal tetto, si deve partire dalle fondamenta. Ecco, questo è un approccio, ben inteso, che richiede maggior tempo, perché nella società moderna il tempo sembra mancare per qualsiasi cosa, sembra esserci una corsa perenne verso una direzione che non sappiamo bene quale sia, ma il tempo invece è necessario per non soltanto per capire, per studiare. Diceva Confucio ancora una volta che agire è facile, ma capire, conoscere non è per niente facile. Non solo, ma questo lo ripete e lo sviluppa bene anche Han Chen, il rapporto con l'Occidente è in qualche maniera in Cina incistato sul concetto di parola e silenzio, il vuoto e il pieno, lo yin e lo yang, mentre nel mondo occidentale, soprattutto a partire da un certo momento storico, la parola è diventata addirittura terapeutica. Pensiamo a Freud o a Lacan, sebbene Lacan abbia sviluppato una nozione diversa in proposito. Cito Lacan in particolare perché Lacan si era innamorato della Cina a un certo momento della sua vita e fa parte di quel gruppo di filosofi, di studiosi e di scienziati politici e di economisti che a partire dal XVII secolo in Occidente hanno scoperto per conto loro la Cina e hanno cercato, pur senza esserci mai stati, perché ne parlavano ma da lontano, perché insomma, Voltaire per esempio parla molto di Cina ma non c'era mai stato, aveva sentito, aveva letto qualcosa, ma insomma comunque c'era un fascino dietro il paravento della distanza che conquistava queste menti eminenti dell'Occidente. Ecco, allora Han Chen dialoga su questi due concetti e mentre in Occidente la parola diventa sempre più importante e addirittura può curare, In Cina la parola invece deve essere evitata. Bisogna non agire. Wu Wei, l'abbiamo dimenticato di dire cosa vuol dire il libro di cui abbiamo parlato un momento fa. Wu Wei significa non fare, ma non fare nel senso di rimanere inattivi davanti al trascorrere del tempo, tutt'altro, è un non fare che invece attiva le antenne dell'attenzione dell'uomo nei confronti della natura, e cioè un non fare che presuppone invece una attività profonda e consapevole. Una attività che si svolge prevalentemente nel cercare di accondiscendere ai bisogni che emergono nel rapporto ontologico, si potrebbe dire, tra l'uomo e la natura. Ecco, allora, il silenzio dice Confucio, preferibile rispetto alla parola. Chi sa parla e chi parla non sa, come per esempio in questo momento il sottoscritto. Ma siate indulgenti. Io tra l'altro non parlo di cose che ho scoperto io, ma di cose che appunto sono andato scoprendo leggendo questi libri meravigliosi che parlano appunto di un universo pieno di fascino come quello del pensiero cinese. Questo aiuta a capire anche qual è la psicologia, diciamo così, oppure la psicologia sociale del cinese moderno, sia all'interno della società, sia nei riguardi del potere. Abbiamo visto anche recentemente con la gestione di questa pandemia che l'attitudine cinese è stata diversa rispetto a quella prevalente in molti paesi occidentali e vi è stata non soltanto una forte capacità o se si vuole imposizione da parte del governo cinese di certe misure restrittive di controllo, no, del movimento delle persone, come abbiamo visto, ma vi è stata, per quello che possiamo capire, ma insomma forse questo corrisponde al vero, una adesione sostanziale da parte del popolo cinese a queste misure, che invece non si riscontra nella stessa misura in Occidente. In Occidente vi è stata un'accettazione di queste misure fondamentalmente in ragione della paura, la paura della malattia, la paura della morte. In Cina, a mio avviso, questa adesione invece fa parte di un processo dialettico, ma in questo caso diciamo di adesione piena, del rapporto tra cittadino o del rapporto tra il cittadino cinese, sintesi appunto della sua storia etica e filosofica pregressa e della società in cui si trova a vivere oggi, la società, come dice il Partito Comunista Cinese, società basata sul pensiero socialista con caratteristiche cinesi. Ecco, questa sintesi è visibile anche in altri ambiti della Cina contemporanea, che è riuscita a sconfiggere la povertà o se si vuole anche la miseria, che è stata la dannazione dei contadini cinesi, che rappresentavano il 90% della popolazione fino a qualche decennio fa, attraverso un percorso di sacrificio, attraverso la capacità dei cinesi di rinviare il soddisfacimento dei propri bisogni, mettendo in comune questo accumulo di capitali e di capacità, che poi si è trasformato in ricchezza e che è il benessere che vediamo quando guardiamo la Cina e quando leggiamo le statistiche di questo paese che in pochi decenni è passato dall'epoca medievale alla postmodernità. Ecco, tutto questo a mio avviso è stato raggiunto attraverso insomma, queste capacità innate dell'uomo cinese, sintesi del proprio passato e della disposizione nei confronti del potere, che è stata certamente organizzata dal Partito Comunista, ma che è anche appunto frutto di questo sincretismo etico, filosofico e ideologico, un ambito questo che andrebbe indagato meglio per capire la diversità del cinese rispetto al resto del mondo e le possibilità di interazione, anche se su questo punto, e poi ho finito, su questo punto è molto probabile che, come diceva Deng Xiaoping, quando si aprono le finestre, non entra soltanto l'aria, ma entrano anche le mosche, ma io aggiungerei, escono anche le mosche, non solo entrano. Quindi se la Cina diventerà nei prossimi anni, nei prossimi decenni, sempre più un po' anche occidentale, è inevitabile che il resto del mondo, alla luce della sua demografia, parliamo di un paese che ha 1.450 milioni di abitanti, anche il resto del mondo inevitabilmente dovrà accettare di diventare un pochino cinese, come siamo diventati noi tutti occidentali, ma forse non solo noi occidentali, un po' americani negli ultimi decenni.
Con questo ti colleghi molto bene al quarto libro che hai selezionato, Martin Jacques, When China Rules the World. È un libro che nel 2009, quindi in un momento abbastanza precoce, no? Nello sviluppo, la Cina era ancora in piena ascesa, in qualche modo profetizza il ruolo della Cina come nuovamente centrale sul pianeta. E quindi oggi, una dozzina d'anni dopo, ci troviamo a vedere questa piena contesa che è richiamata tra Stati Uniti e Cina. Ho usato la parola centralità perché credo sia questa l'ambizione della Cina, non un'ambizione egemonica, ma un'ambizione di centralità che si richiama a quello che già aveva. Io ricordo una tua conferenza in cui mostravi il valore delle economie cinese, dell'area europea e dell'area americana nei vari periodi di tempo. Ancora nel 1840 l'economia della Cina valeva il doppio di quella dell'intera Europa, poi con quello che è successo nel secolo dell'umiliazione cosiddetto, c'è stata una Cina che è precipitata dal punto di vista economico, e quindi Jack, come molti altri, raccontano come quello che sta accadendo è una volontà di tornare alla centralità che la Cina possedeva. Quindi questa è stata una scelta che hai fatto, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a...
Sì, si tratta di un libro insomma un po' corposo, ma che illustra i passaggi fondamentali della storia cinese degli ultimi due secoli, come dicevi un momento fa, e le tappe importanti che la Cina ha attraversato, non soltanto l'impatto con la modernità e quindi il crollo dell'impero Qing del 1911 e prima ancora, in realtà, insomma, sono cose note, ma comunque lui le richiama in maniera puntuale, le guerre dell'oppio, quindi l'aggressione da parte dell'Occidente affinché la Cina potesse aprire all'epoca i commerci con l'Occidente attraverso questa politica di penetrazione, diciamo così, criminale dell'obbligo di acquistare oppio che gli inglesi naturalmente vietavano in Europa e in Gran Bretagna, però favorivano nelle loro colonie oppio che veniva prodotto in India ed esportato in Cina, affinché la bilancia commerciale potesse tornare d'equilibrio, visto che fino ad allora i cinesi esportavano molto di più di quanto importassero. Comunque, questa aggressione, la prima e la seconda guerra dell'oppio, gli inglesi mettono un piede stabile insieme ad altre potenze occidentali in Cina, conquistano Hong Kong e poi le altre concessioni lungo la costa e forzano l'impero Qing ad aprirsi, un impero che non riesce a entrare in collegamento con la modernità come aveva fatto il Giappone attraverso l'acquisizione della tecnologia e delle scoperte scientifiche occidentali, ma mantenendo preservando la cultura nazionale. La Cina cerca di resistere con tutte le sue forze, difendendo un mondo che stava crollando, e questo ha decretato la fine dell'impero, come dicevo un momento fa, e lo sfacelo anche delle istituzioni, perché a partire da quel momento la Cina si frantuma. È l'epoca dei signori della guerra che controllano territori diversi del paese senza che ci sia un governo unificato. Questo fa naturalmente gli interessi delle grandi potenze, che è esattamente quello che volevano, perché la Cina era troppo grande, un paese così grande e unito costituisce una sfida, come d'altronde vediamo anche oggi per gli Stati Uniti, la Cina è il paese sfidante per antonomasia proprio per questa ragione, perché è troppo grande e se cresce diventa ingombrante dal punto di vista politico, dal punto di vista economico e inevitabilmente anche dal punto di vista militare, poi dell'influenza sul resto del mondo. Ma Martin Jacques si occupa anche di un altro aspetto che è solitamente obliterato, e cioè del significato del riemergere della Cina negli ultimi decenni, a partire dalla vittoria di Mao Zedong sul partito nazionalista, il Kuomintang, subito dopo la guerra, dal 1946 al 1949, gli anni della guerra civile, e cioè della lotta della Cina contro il colonialismo prima e il neocolonialismo, perché viviamo tempi, diciamo così, mascherati. Pensiamo che il colonialismo sia stato sconfitto per sempre nella storia, ma non è così. Ci sono forme neocoloniali ancora più schiavizzanti di quelle che leggiamo sulla storia di qualche secolo fa, che non riguardano soltanto l'Africa, ma anche altri paesi, diciamo, vassalli del Sud America e in altre parti del mondo. E un timore questo che la Cina ha sempre tenuto presente. Secondo Mao Zedong, e Martin Jacques ne parla molto, il fondamento della crescita economica, dello sviluppo sociale della Cina deve individuarsi sulla nozione di indipendenza. Nessuno deve più dire alla Cina quello che deve fare. Quindi il tempo del colonialismo deve essere archiviato per sempre, e per colonialismo, appunto, Mao Zedong intendeva anche neocolonialismo. Naturalmente Deng Xiaoping ha aggiunto all'indipendenza politica, che è stato il cardine della strategia di governo di Mao Zedong, l'indipendenza economica. Con Deng Xiaoping e con le politiche di apertura e di riforma, la Cina aggiunge alla gamba politica anche la gamba di indipendenza economica, e cioè la capacità di vivere sulle risorse che vengono generate dal popolo cinese, e non di carità oppure appunto di vassallaggio come molti altri paesi al mondo. Ed è proprio questo che inquieta la potenza americana, perché il libro di Martin Jacques non ne parla apertamente, ma l'ombra di questi concetti è piuttosto evidente. Il rapporto tra la Cina e il mondo passa attraverso il rapporto tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. La Cina, crescendo, finisce per inserirsi nel dominio imperiale degli Stati Uniti d'America in chiave di sfida. Ecco, è questo che ha generato anche negli ultimissimi tempi quella che tutti ormai chiamano la seconda guerra fredda, dopo la prima, che ha visto la scomparsa dell'impero sovietico nel 1991. Sono aspetti complessi e difficili anche da inquadrare in poche battute, ma questo libro, un libro come dico corposo, costituisce però il presupposto per entrare in questa dinamica complessa, poi ciascuno naturalmente sulla base delle proprie preferenze e del tempo che ha a disposizione potrà sviluppare queste diramazioni di pensiero che ci portano al territorio di una migliore comprensione di quello che sta avvenendo, che non è quella che, a mio avviso, quella che ci deriva dalla narrativa mediatica che sentiamo in televisione o leggiamo nei giornali quotidiani, che è normalmente una narrativa impregnata di ideologia e, se posso aggiungere un pensiero personale, di ideologia un po' sinofobica, proprio perché noi apparteniamo ad uno schieramento presumibilmente anticinese, quando invece nel mondo c'è posto per tutti, se riusciamo a sedere intorno a un tavolo e cercare di capire anche le ragioni dell'altro.
Grazie. Prima di passare all'ultimo libro, volevo farti una domanda che tocca i temi di scienze e tecnologia che interessano particolarmente chiaramente il Politecnico. Cioè, tra i motivi che hanno in qualche modo decretato la caduta della Cina nell'Ottocento, a fronte alle potenze occidentali, mi sembra che un'interpretazione prevalente sia quella che proprio riguarda il fatto di non aver tenuto il passo dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e industriale della Cina rispetto alle potenze occidentali, che quindi erano dotate di tecnologie migliori, di modalità anche proprio di guerra più efficaci. E come è possibile secondo te questo, quando nei secoli precedenti, io ricordo un bellissimo passo delle memorie di Matteo Ricci, quindi tre secoli prima, quando, pur essendo stato un gigante nello scambio con la Cina, cioè ha portato in Cina la geometria euclidea, la rappresentazione cartografica del mondo, eppure c'è questo passo in cui si prende gioco dell'ingenuità dei cinesi, che credono che la Terra giri intorno al Sole, quindi non accorgendosi che sono, dal punto di vista per esempio dell'astronomia, secoli avanti all'Occidente. Quindi, fronte alle due civiltà che ricordavi all'inizio, che innovano e creano delle grandissime sviluppi scientifici e tecnologici in parallelo, come avviene questo momento di svantaggio della Cina, quasi improvviso sembrerebbe, alla metà dell'Ottocento?
Ma come hai detto tu, la Cina, ma anche l'India, sono stati per molti secoli i paesi più avanzati dal punto di vista economico e dal punto di vista anche dell'organizzazione sociale. Noi viviamo in una cultura diciamo eurocentrica o occidentale centrica, perché oggi è più gli Stati Uniti, no? Che sono più loro, insomma, che costituiscono il centro dell'Occidente, ma insomma fino a poco tempo fa, storicamente parlando, l'Europa era considerata al centro del mondo, ma questo perché noi abbiamo sofferto negli ultimi due secoli e mezzo di un etnocentrismo totalmente ingiustificato. Intanto i rapporti tra Cina e Occidente sono sempre stati rari fino alla caduta dell'impero Qing. Certo, come dicevamo prima, studiosi isolati in Europa ci sono sempre stati, che hanno guardato la Cina con ammirazione e con interesse. Ma vogliamo ripercorrere brevemente i rapporti tra la Cina e l'Occidente, si può pensare alla Via della Seta, quella che insomma inaugurata forse al tempo degli antichi romani o addirittura prima, anche se in realtà non era una sola via, le vie della seta, cioè le strade che conducevano attraverso percorsi sia via mare che via terra, ma anche quelli erano più di uno, ben inteso, conducevano allo scambio insomma di merci e di beni all'interno della stessa massa continentale, perché noi siamo abituati a pensare all'Europa e alla Cina o all'Europa e all'Asia come due continenti diversi. In realtà è un continente solo, basta guardare la carta geografica, solo che le distanze all'epoca erano infinite, quindi insomma sembrava di andare in un altro continente, oggi molto meno, e comunque insomma ancora oggi pensiamo che ci sia una qualche sorta di cesura, una frontiera, ma non è così, quindi contatti ci sono sempre stati. Poi così nella storia si salta il Medioevo, dove insomma apparentemente i contatti erano solo di natura commerciale, ma non hanno lasciato una traccia culturale o politica, e si arriva, secondo una nostra diciamo semplificazione storiografica, a Marco Polo, che poi non è neanche certo che sia stato davvero in Cina, secondo appunto alcuni studiosi, c'è una studiosa, Francis si chiama, inglese, che ha scritto anche un libro contestando che Marco Polo sia mai andato in Cina. E poi si arriva appunto ai gesuiti, e in particolare a Matteo Ricci, il più famoso gesuita anche in Cina, non soltanto qui da noi, che per la prima volta, mentre Marco Polo ha portato un po' di Cina in Occidente, Marco Ricci porta un po' di Occidente in Cina, ma questo po' di Occidente in realtà non è un seme che poi germoglia. Sì, ci sono delle conoscenze, ha tradotto alcuni libri, la geometria di Euclide e poi altri libri che sono stati apprezzati, ma che non hanno generato insomma, un filone scientifico che è stato sfruttato dall'impero cinese. I gesuiti cercavano che cosa? Cercavano di convertire la Cina al cristianesimo. In particolare Matteo Ricci voleva convertire l'imperatore, che poi per convertire i cinesi ci avrebbe pensato lui, perché insomma convertire anche all'epoca 300, 400 o 500 milioni di cinesi, che già allora erano, sarebbe stata un'impresa titanica. E giustamente lui voleva arrivare, ma lui è stato nove anni in Cina, alla corte dell'imperatore a Pechino, è arrivato nel 1601, è morto nel 1610. In questi nove anni non è stato mai ricevuto dall'imperatore. Si parla di una sorta di sessione in cui l'imperatore era nascosto dietro una tenda e lui parlava con il trono vuoto. Parlava dei mandarini che l'imperatore aveva incaricato al riguardo. Quindi in realtà non soltanto Matteo Ricci, ma tutti i gesuiti venivano guardati dall'imperatore, dalla corte imperiale, come degli uomini di lettere o degli scienziati o degli uomini colti che avrebbero potuto interloquire con la Cina, ma non erano apprezzati affatto come missionari. Tant'è vero che poi i cinesi appunto non si sono mai convertiti al cristianesimo. Ora, Matteo Ricci si arriva attraverso secoli di sostanziale separazione, si arriva appunto alle guerre dell'oppio, la Gran Bretagna, insomma, che era la grande potenza marittima dell'epoca, vuole spingere la Cina ad aprire i commerci e quindi porta la guerra in Cina. Che cosa succede però in Occidente? Questa è la ragione per cui improvvisamente la Cina passa dal paese numero uno in termini di sviluppo economico e sociale a uno dei paesi insomma, più poveri del pianeta, perché in Occidente, mentre in Cina più o meno insomma, la società e l'economia procedono come prima, in Occidente avviene una rivoluzione, la rivoluzione industriale, che catapulta la ricchezza e il benessere degli europei in particolare e poi degli americani ai vertici del mondo. Ed è questo il dramma, l'incapacità della Cina, dicevamo prima, dell'impero Qing morente, di acquisire quella tecnologia, quelle capacità industriali che avrebbero potuto cambiare il corso della storia. Per circa 100 anni, forse 150, la Cina rimane ai margini. In realtà la pagina non viene girata con il 1949 perché da allora le politiche di Mao Zedong non guardano tanto allo sviluppo, ma sono allo sviluppo economico, ma sono, sebbene lui questo lo avesse in mente, poi pensiamo soltanto al grande balzo in avanti, ma la sua priorità era centrata sull'ideologia, quindi bisognava essere poveri per essere rossi, non si poteva essere rossi se non si era poveri. Questo quindi dura fino sostanzialmente alla sua morte, 1976, solo da 78-80, quindi in sostanza per quasi 200 anni, dall'arrivo della prima missione di McCartney inglese alla fine del Settecento al 1976, sono 200 anni, 200 anni in cui la Cina rimane ai margini del mondo. Oggi torna ad essere la seconda economia, torna ad essere insomma il secondo sole che brilla sul pianeta e quindi tutto quello di cui parliamo, questi libri e tanti altri, insomma poi la scelta sarebbe davvero imbarazzante, dimostrano che la Cina sta tornando e sta recuperando il posto che ha sempre avuto nella storia del mondo. Quindi no, la circostanza che sia la seconda economia e tra 10 anni o giù di lì sarà la prima economia al mondo non deve essere considerata una novità storica, è semplicemente il recupero di uno status che la Cina diversi modi e sotto diverse denominazioni, diciamo, perché la Repubblica Popolare Cinese di oggi non è certo l'impero Tang, l'impero Ming o l'impero Qing del passato, ma è pur sempre lo stesso paese, come quando, ed ho finito, come quando pensiamo che Marco Polo o Matteo Ricci erano degli italiani in fondo, in realtà loro non venivano dall'Italia, l'Italia non esisteva allora, semmai esisteva Venezia ai tempi di Marco Polo. E per quanto riguarda Matteo Ricci, addirittura lui veniva dallo Stato Pontificio, non certo dall'Italia, che come sappiamo è nata invece contro lo Stato Pontificio.
Unici due peraltro stranieri raffigurati nel grande, la grande parete del Millennium Museum di Pechino, dove era presentata un millennio di storia con circa 200 personaggi, gli unici due stranieri sono Marco Polo e Matteo Ricci, quindi insomma non veri italiani, ma comunque una certa responsabilità, no? Abbiamo oggi nel pensare che gli unici due stranieri ammessi in quella rappresentazione fossero loro.
Sì.
Comunque possiamo passare al quinto libro, il Trattato dell'efficacia di François Julien. François Julien, studioso, filosofo studioso sia della filosofia dell'antica Grecia che della Cina, quindi molto della sua opera è puntata proprio su questo confronto tra le due grandi civiltà che ricordavi all'inizio. Mi sembra che la cosa interessante della nozione di efficacia di Julien sia quello di portare il concetto di non agire, che dicevi prima rispetto al taoismo, a una chiave strategica. Infatti questo libro e le conferenze ricavate hanno avuto tantissimo successo anche nell'ambito del management, no? della gestione di impresa. Quindi il non agire come attesa dell'opportunità. Mi sembra che la cosa più chiara, il riferimento più chiaro che fa Julien è quello all'arte della guerra di Sun Tzu, dove dice che il miglior generale è quello che fa scendere le truppe in campo quando sa di aver già vinto. No? Quindi lui sviluppa questa idea dell'efficacia decisamente diversa da quella che abbiamo in Occidente.
Decisamente così, e direi che se guardiamo alla scena europea, la scena politica e anche sociale del nostro continente, quello che viene in mente è una nozione centrale, a mio avviso, cioè la confusione. Noi non riusciamo a capire quello che succede. E subito dopo c'è un altro concetto che emerge, e cioè l'impotenza. Non sapremo dove mettere le mani, anche se avessimo tutto il potere necessario, non sapremo da dove cominciare. Siamo insomma immersi in una coltre di nebbia molto fitta, non riusciamo a individuare un percorso di riorganizzazione della nostra società su valori collettivi innanzitutto e su un percorso, su un cambiamento. Sembra che non ci sia alternativa alla società così come noi la vediamo, ci viene imposta la nozione di assenza di alternativa. Addirittura la Margaret Thatcher aveva affermato che non esistono le società, non esiste la società, esistono solo degli individui, una cosa terribile. No? Ecco, in Cina non è così, in Cina non c'è confusione, in Cina non c'è impotenza. E in Cina vi è un'idea di società che si vuole costruire, certo ci sono molte contraddizioni e ci sono molti punti oscuri e ci sono alcuni interrogativi insomma cruciali a cui il sistema cinese, il Partito Comunista che governa il sistema cinese non ha dato risposta. Però la Cina ha una direzione di marcia e quindi la nozione di efficienza o di efficacia si applica molto bene alla Cina di oggi, l'una o l'altra, a secondo che l'enfasi sia messa sui fini oppure sui mezzi, efficacia o efficienza. Ecco, ed è esattamente quello che ad esempio manca al nostro paese. Se noi dovessimo applicare un concetto, insomma, alla gestione economica, sociale e, diciamo così, anche assiologica del nostro paese, non utilizzeremo mai il termine efficacia o efficienza, lo scarteremmo, perché senza voler essere, insomma, troppo pessimisti. Ecco, il nostro paese è come una nave, ci appare come una nave un pochino alla deriva, come se non fosse governata da nessuno. Ecco, efficacia ed efficienza significa, appunto, tornando alla Cina, significa in buona sostanza che quello che avviene in Cina è il frutto di una gestione, un management, come dicevi prima. Se succede qualcosa in Cina è perché sono state adottate delle decisioni dal governo, quindi dal Partito Comunista, hanno prodotto un certo effetto, non sempre positivo. Certo, la Cina è passata da un reddito pro capite nel 1978 di $164 a quello odierno di oltre $11.000 pro capite, che significa, insomma, seconda economia del mondo. Significa anche il paese che ha il più alto potere di acquisto complessivo, che è superiore anche a quello americano, già oggi, da alcuni anni, non in termini nominali, quindi non in termini di potere d'acquisto internazionale, però, insomma, questo arriverà, come dicevamo prima, tra 10 o 15 anni al più tardi. Ecco, quindi il paese è gestito in positivo, ma anche in negativo. Pensiamo all'ambiente, dei danni profondi all'aria, alle acque, ai suoli della Cina. Una politica devastante a cui adesso il governo cerca di porre rimedio come può, ma insomma alcuni danni sono forse irrimediabili. Certo, sotto altri profili potremmo dire anche noi in Occidente, al tempo della rivoluzione industriale, abbiamo fatto delle devastazioni non solo fisiche e insomma materiali, ma anche devastazioni morali. Bambini di 8 o 10 anni, di cui parla Carlo Marx nel Capitale, che venivano sfruttati, costretti a lavorare per sopravvivere 10 o 14 ore al giorno. Ecco, tutto questo, insomma, è dimenticato, ma come diceva Mao Zedong, la rivoluzione non è un pranzo di gala, ma neanche l'uscita dal sottosviluppo è un pranzo di gala, perché passare da una situazione di povertà estrema, di quasi sopravvivenza, che è stata, diciamo, la realtà della Cina per secoli e secoli, e neanche l'avvento di Mao Zedong ha posto rimedio a tutto ciò, se pensiamo che durante la rivoluzione, cosiddetta rivoluzione culturale, ci sono stati anche dei casi di cannibalismo, quindi la gente, insomma, non aveva di che mangiare. Ecco, allora improvvisamente il paese si trova questo benessere strepitoso, no? Queste infrastrutture postmoderne che non esistono neanche nei paesi scandinavi o in America. Ormai la Cina, insomma, è ai vertici dello sviluppo anche tecnologico, industriale, delle tecnologie e delle industrie del futuro. Ecco, insomma, l'unico paese che ha esplorato l'altra faccia della Luna, neanche gli americani ancora l'hanno fatto, e adesso stanno cercando di costruire questa mega stazione spaziale, no? Su cui appunto gli americani stanno puntando le loro preoccupazioni, chissà cosa succederà, speriamo bene. Non abbiamo tempo per parlare così di queste diramazioni, diciamo, più attuali, però quello che intendevo dire è che la Cina oggi è un paese in cui insomma, la stragrande maggioranza dei cittadini è grata alla storia del benessere di cui finalmente gode per la prima volta. E quando diciamo grata alla storia significa grata al Partito Comunista Cinese, che sebbene abbia ancora delle difficoltà a venire ai termini con la nozione di libertà che per noi occidentali è essenziale, ma direi che è essenziale anche per lo sviluppo psicologico, sociale e umano dei cittadini. Però questa è la frontiera che necessariamente, direi, sulla base della nozione del filo del tempo, inevitabilmente la Cina sarà portata a fare i conti con la nozione di libertà in tutte le sue forme. E naturalmente lo farà gradualmente, lo farà tenendo sempre come massima priorità la stabilità del paese, e lo farà anche, secondo quello che si può capire, tenendo fuori dalla porta il tentativo del capitalismo occidentale o internazionale, se si vuole, che poi è quello americano centrico, di normalizzare la Cina. Tuttavia, questi aspetti sono sottintesi nel libro di François Julien, che oltre al Trattato dell'efficacia ha scritto altri libri che suggerisco di leggere, perché ancora una volta sono la chiave di lettura intellettuale del comportamento del cinese contemporaneo davanti alla modernità, alla contemporaneità. Ecco, per capire che cosa succede all'economia cinese e quindi quali sono i rapporti tra la Cina e l'Occidente, l'Europa, persino l'Italia e naturalmente gli Stati Uniti d'America, la Russia e così via, io reputo che mettere insieme questi libri come base di partenza, ecco, sia non soltanto utile ma indispensabile.
Grazie, ti ringrazio moltissimo per questo bellissimo percorso tra i cinque libri che possiamo leggere qui. Ricordo che sono tutti disponibili nelle biblioteche del Politecnico e speriamo anche presto di poterceli infilare in valigia, essendo di nuovo possibile viaggiare verso la Cina.
Grazie
tantissimo.
Grazie a voi tutti che mi ascoltate.